Quindi un anonimo aveva mandato, abbiamo visto, questo identikit fatto di profilo, rassomigliante effettivamente al Narducci. Pochi giorni dopo che questo frivolo era stato sentito, aveva detto che loro gli avevano fatto fare diversi disegni, addirittura alcuni di profilo. Bene, qui però si dice solo che era stato mandato da un anonimo, quindi la procura però, nell'immediatezza del fatto, diciamo, rimbeccherà i giornali, ma non svelerà l'identità di questo anonimo, che in realtà era veramente anonimo, quindi non c'era nessuna identità da svelare. La cosa interessante però è quello che poi alcuni giornali riporteranno, e mo li leggeremo, in particolare il Corriere e la Nazione, sono gli unici due che sono riuscito a trovare, ma probabilmente ce n'erano anche degli altri, perché questi articoli compaiono nell'aprile del 94, in particolare il 10 aprile 94, cioè poco prima che inizi ufficialmente il processo Pacciani. Un ritratto accusa Pacciani. E qui vicino c'è una riproduzione esattamente dello stesso identikit, che però in questo caso non è come quello pubblicato specificamente dalla Nazione nell'85, raffigurante solo la testa di profilo, ma è raffigurante anche il corpo, e si vede che questa persona, che però comunque è sempre la stessa perché è identica in faccia, però questa persona in questo caso, visto che è preso anche di mezzo busto, diciamo così, indossa, sembrerebbe una specie di giaccone militare. Ok. Allora, una lista di indizi annuncia il processo al presunto mostro. A poco più di una settimana da martedì 19 aprile, quando si aprirà il dibattito in corte d'assise, l'accusa contro Pietro Pacciani aggiunge nuovi elementi a carico dell'ex agricoltore, che dovrà rispondere di 8 duplici omicidi. Due nuove testimonianze e un disegno, riprodotto qui sopra, indicano Pietro Pacciani presente sui luoghi delle macabre imprese del maniaco. A parte il fatto che il disegno non assomiglia per niente a Pacciani, ma vabbè. Ed è proprio il disegno l'indizio più forte contro l'indiziato numero uno della lunga inchiesta giudiziaria. Lo ha tracciato un pittore. Un pittore che ha voluto mantenere l'anonimato e che quella domenica, 8 settembre 85, si trovava assieme alla moglie nella radura degli scopetti di San Casciano Val di Pesa, solo poche ore prima che il maniaco uccidesse i due turisti francesi Jean-Michel Cravache-Villy e Nadine Moriaud. Il pittore e la moglie videro la Volkswagen Golf con targa francese e la tenda che la coppia di giovani turisti d'Oltralpe avevano montato nello spiazzo. Accanto c'era, ha ricordato l'artista, un uomo alto vestito con un giubbotto da cacciatore di tela color verde scuro, senza maniche, il quale guardava verso la tenda. Ha raccontato ancora il pittore: all'inizio ho pensato che quell'uomo fosse l'occupante della Golf e della tenda, ma non era così. Qui sembra che loro, i giornalisti, stiano parlando con questo pittore. Però qui siamo nel 94, eh? Infatti, quando ci ha sentiti, si è voltato di scatto e l'ho visto molto bene in faccia. Poi si è affrettato verso i cespugli e non l'abbiamo più visto. Allora ho commentato con mia moglie: quello è un guardone, di certo. L'artista affidò questa testimonianza, e qui diventa più chiaro, a una lettera inviata l'11 settembre 85 a tre giornali fiorentini. Quindi qui sembrerebbe addirittura che non l'abbia mandato alla procura, ma solo ai giornali fiorentini. Il pittore allegava alla missiva il disegno dell'uomo visto vicino alla tenda dei turisti francesi e una precisazione: non deve far meraviglia lo schizzo del profilo da me fatto e che è somigliantissimo, in quanto sono disegnatore e pittore anche di ritratti. Quindi, per tornare al rapporto Mignini, veniamo all'ultima intercettazione telefonica che viene riportata. E qui dice: richiama chiaramente una precedente, cioè quella tra Giovanna Ceccarelli e la madre Adriana, relativamente al rinvenimento dei feticci. È la numero 1507 Gides del 22 gennaio 2004, sull'utenza tra l'ispettore Napoleoni e la figlia Monica. Si riportano i passi più significativi della telefonata, sottolineando il fatto che il Napoleoni afferma di parlare per cognizione diretta e che l'articolo del Corriere della Sera, che si è soffermato sul rinvenimento dei feticci, è del 23 gennaio 2004, cioè il giorno dopo questa telefonata. Allora, Luigi Napoleoni, l'ho letto l'articolo, Monica, parla del farmacista Calamandrei. Monica, quindi la figlia di Napoleoni. Come si chiama? Calamandrei. Calama? Calama, come ca, senza non talama, ca, ca. Calama Andrea? Calamandrei. Ah, Calamandrei. Che fa Calamandrei? Ebbene, fa parte di una setta esoterica, questo è il Napoleoni. Anche lui è uno di quelli che mandava ehi. E poi, insomma, Stonarducci sembrerebbe che fosse colui il quale, questo lo dico io, che tenesse i macabri resti delle donne uccise, eccetera. Il Narducci? Il Narducci! Poi, a un certo momento, sicuramente questo forse voleva uscire dal giro, eccetera, e l'hanno amma. Insomma, il mandante anche dell'omicidio di Narducci, si presume. Mamma mia, bah! Quando esce fuori trio, sì, e voglio dire, è un tipo di delitti, quelli là del mostro, eh? Va ricordato in proposito quanto ricordato appunto dal 30 maggio 2002 da questo Beccaccioli Sante, che aveva riferito del fatto appunto che questo suo conoscente, il presidente Raffaele Zampa, deceduto nel 97, aveva parlato di sto rinvenimento di fetici con le caratteristiche, no, che avevamo, cioè con diciamo, nei modi che avevamo visto. Interessante, no? Sarebbe appunto interessante chiedere alle persone in questione come mai stessero a fare questi discorsi addirittura il giorno prima che il Corriere della Sera se ne uscisse fuori con la notizia, titoloni sui feticci, no? E la deposizione di questo sante Beccaccioli. Purtroppo, appunto, l'ispettore Napoleoni è deceduto, l'ispettore Luigi Napoleoni è deceduto, poverino, nel 2017, e quindi appunto non potremmo neanche in via ipotetica sentirlo. Beh, ragazzi, direi che è giunto il momento di chiudere con una bella intervista di Carlo Lucarelli al Corriere della Sera in data 25 gennaio 2004, quindi prima ancora che tutto questo, molto di quello che abbiamo letto avvenisse. Fra i misteri d'Italia, già scandagliati da Lucarelli in due puntate dello scorso anno, affiora di tanto in tanto sulle cronache giudiziarie quello forse più truculento, violento, sfuggente. Questo articolo è a firma. Non si capisce. Marco Bucciantini. Marco Bucciantini. 8 duplici omicidi fra il 68 e l'85, i compagni di merende condannati per i delitti, un poliziotto, Chele Giuttari, già capo della mobile di Firenze e ora capo di una squadra speciale che indaga i crimini seriali del mostro, con 20 agenti a disposizione e libertà di azione in Toscana e Umbria, che è convinto di un livello superiore, il secondo livello. Le persone che commissionavano gli omicidi chiedevano i feticci delle vittime per usarli nelle messe nere e proteggevano i compagni di merende. Lucarelli, è possibile tutto questo? Altro che, è ovvio. Se Si può pensare che gente come il Vampa o il Katanga sia in grado di uccidere 16 persone e farla franca? Beh, che livello di analisi approfondito da parte di Lucarelli. Sembra di sentire, non so, l'avventore del bar Rossi. Lei conosce bene Michele Giuttari, insieme avete scritto Compagni di Sangue nel 98 sui fatti del mostro. È appena uscito il secondo libro di Giuttari. Queste sono le notizie importanti, no? Queste sono le domande importanti. Il secondo libro di Giuttari e le indagini accelerano. C'è chi parla di svolta pubblicitaria. Io conosco, sto Lucarelli, io conosco un poliziotto scrupoloso, attento, serio, molto ponderato nelle indagini, anche lento, nel senso non precipitoso. Rifiuto questa interpretazione maliziosa. Come vi incontraste? Decise l'editore che ebbe da Giuttari la proposta del libro. Per pubblicare un libro che parlasse dei fatti accaduti, volle farci incontrare per affiancare un giallista al poliziotto che da sempre dava la caccia al mostro. Vi siete più frequentati in seguito, ci siamo tenuti in contatto, ci siamo risentiti per l'uscita di quest'ultimo libro Scarabeo, che mi è piaciuto. C'è un altro bravo scrittore di romanzi gialli in giro. Bene, congratulations. Magia nera, messe sataniche e feticci da esibire, altro lato oscuro che troverebbe una spiegazione. E qui, vabbè, una domanda su cosa ne pensa dell'esoterismo e del nazismo. Una domanda sulla massoneria, su cosa ne pensa della massoneria. Si troveranno in queste sette i segreti del mostro? Riuscire ad indagare lì dentro non è facile, soprattutto se pensiamo a quanto detto da Giuttari, che fa bene a ricordare l'omertà così diffusa in molti posti e in molti modi. Nel caso del mostro viene questo dubbio. Sono cose che succedono nei paesi e in queste realtà qualcosa si viene a conoscere in un modo o nell'altro, almeno si intuisce. Io vivo in un paesino e se avessi comportamenti particolari il maresciallo lo saprebbe subito. Ma l'omertà è un tratto presente nel carattere degli italiani. Se vediamo i ladri entrare nella casa del vicino mentre questo è in ferie, spegniamo la luce e andiamo a dormire. Buonanotte.
Yeah. darti un rullo di cartoni, di darti un rullo.